Tutti un caloroso saluto a tutti coloro che sono in ascolto in questo momento attraverso Radio Mater e qui nella cappellina davanti all'Eucaristia, ma anche davanti alla presenza dei genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, Luigi e Zelia Martin. Quest'urna contiene una parte dei loro resti mortali, una parte del papà, una parte della mamma, una coppia di sposi che abbiamo qui davanti ai nostri occhi. E siccome molti ascoltatori non possono vederla, non siamo in diretta televisiva ma in diretta radio, ho pensato di far loro cosa gradita, di illustrare quest'urna, un'urna che celebra l'amore coniugale, che celebra il sacramento del matrimonio, che mostra a tutti quanti noi l'amore, l'affetto, la stima con la quale la Chiesa tiene in considerazione immensa il sacramento del matrimonio. E qui vediamo quest'urna che celebra questo amore coniugale. Il mio saluto allora non è solo il mio saluto personale, ma anche un saluto che vi rivolgo a nome di Luigi e Zelia Martin. Siamo qui davanti a loro come se ci accogliessero nella loro casa. La loro casa era una piccola chiesa domestica, era una casa chiesa, non perché pregavano tutto il giorno, ma perché la presenza di Maria e la presenza di Gesù era costante. Sapevano di vivere alla presenza di questa realtà del mistero di Dio presente in mezzo all'uomo, ma anche la sentivano presente in casa. Non era una presenza o un amore a Dio quando andavano in chiesa o quando si trovavano in qualche momento speciale della giornata a pregare Dio. Non era, era una presenza costante, Dio al primo posto. E la presenza di Dio al primo posto, che era il grido di Giovanna d'Arco, Luigi Martin leggeva molto la storia dei santi, la leggeva anche ai figli. Il grido di Giovanna d'Arco, Dio primo servito, era diventato il motto della sua famiglia, il motto di casa Martin. Ma la memoria di questa presenza di Dio era legata anche alla presenza di una grande statua, alta quasi un metro, della Vergine del Sorriso, che accompagnerà gli eventi gioiosi e tristi di tutta la famiglia Martin, fino a diventare la statua anche di Teresa in monastero, quando il papà e la famiglia il papà era scomparso e le figlie erano entrate tutte in monastero, la Vergine del Sorriso. Io vi auguro a tutti voi che mi ascoltate un buon ascolto. Cominciamo a guardare quest'urna. Io parlo a coloro che sono qui presenti, hanno davanti ai loro occhi un'urna in bronzo, un bronzo splendente, composta, ogni urna, almeno 5 lati, un coperchio, 2 lati più piccoli e 2 lati maggiori. Tutto l'urna è scolpita in bronzo, è scolpita la storia, la vita, l'amore di questi coniugi. Cominciamo dal coperchio dell'urna. Il coperchio dell'urna rappresenta innanzitutto la terra della Francia. È scolpita, incisa nel coperchio l'Europa e della nazione d'Europea, perché sono cittadini d'Europa Luigi e Zelia, anche se non lo sono materialmente, perché l'Europa abbiamo cominciato a pensarla in questo tempo. Ma devo dire che è messa in evidenza la Francia e la Normandia. Allora, Europa, Francia, la loro nazione, Normandia, la loro regione dove sono nati. Lui nascerà a Bordeaux, lei nascerà a Gandelin-sur-Sarthon, un paesino poco distante da Lisieux. Questi sono i punti geografici della loro esistenza. Sono nati in questa terra, lì hanno incontrato la fede. Sul coperchio è raffigurata l'apoteosi, o se vogliamo, la esaltazione che Teresa stessa fa della sua propria famiglia. L'apoteosi, non mi viene il termine, è un disegno che Teresa aveva fatto su, aveva dipinto su una stoffa della mamma che aveva poi confezionato come pianeta, come casula per la liturgia. Aveva preso un pezzo di stoffa del vestito della mamma e sotto ci aveva dipinto quello che noi abbiamo qui sotto i nostri occhi. Aveva dipinto due rose bianche, allegoria, ecco. Teresa ha dipinto l'allegoria della sua famiglia, come ha visto lei la sua famiglia. Il papà e la mamma li ha visti come due rose bianche, unite in matrimonio, legate insieme queste due rose. In mezzo a queste due rose si vede spuntare il gambo di un giglio. Un giglio può avere più fiori, uno stelo di giglio può portare più fiori, più boccioli e gigli fioriti. È un giglio solo, questa famiglia ha generato il giglio, segno della purezza, due rose che non hanno generato rose ma che hanno generato dei figli che hanno intrapreso la vita religiosa. Teresa dirà: Dio mi ha fatto nascere in una terra santa, dal profumo, terra che profumava di verginità. Pensate un po' che frase paradossale usa Teresa. Perché? Perché dall'amore coniugale puro, santo, Teresa dice, aveva il profumo della verginità. Perché? Perché tutti i figli hanno respirato attraverso quel profumo del papà e della mamma, del loro amore coniugale, hanno respirato che cosa? La verginità. Perché? Cinque figli entreranno in monastero e si vedono cinque gigli fioriti, ma sullo stesso gambo vi sono quattro boccioli di giglio non dischiusi del tutto, perché sono i fratellini di Teresa, i figli di Luigi e Zelia, i quattro fratellini che sono morti prematuramente, di cui Elena ha 5 anni e mezzo. È il giglio, bocciolo più fiorito, più sbocciato di tutti gli altri. Questa è la cura di Teresa. Ha visto che papà e mamma hanno messo al mondo 9 figli. Sono tutti ancora sullo stesso stelo, non sono separati l'uno dall'altro e hanno condiviso tutti insieme lo stesso genere di vita, perché anche i fratellini morti prematuramente hanno condiviso la verginità. Sono rimasti vergini, sono rimasti intatti, perché... ecco come li raffigura Teresa, sullo stesso stelo, sullo stesso gambo. Non c'è separazione tra i gigli che sono sbocciati, che sono fioriti e che sono sfioriti, con quelli che sono invece rimasti per sempre abbozzati, boccioli perfetti, belli. A una coppia di sposi, a dei fidanzati che si incontrano, che vanno verso le nozze, non si offrono rose fiorite ma rose in boccio, sono bellissime. Il mazzetto, il bouquet di fiori della sposa è sempre composto da roselline, prevalentemente in boccio, quindi è completa la vita, è molto bello. In mezzo a questo giglio proveniente da queste rose ci sono anche delle spine, ma in mezzo fioriscono questi gigli. Sono Leonia, Maria Paolina, Leonia, Celina e Teresa. Fioriscono tutta la famiglia Martin, è fiorita davanti al volto santo, la grande devozione di tutta la famiglia. Erano iscritti al volto santo di Tours, volto santo di Gesù, il velo della Veronica. E qui si vede in mezzo a questi gigli il velo della Veronica aperto, col volto di Gesù sopra. Ma Teresa, quando dipingerà sulla casula questo volto, il papà è appena morto e siamo nel 1894, nel luglio del 1894. Celina entrerà presto anche lei in monastero con Teresa dopo la morte del papà, ma Teresa, quando dipinge il volto di Gesù, prende il volto del papà morto e lo trasfigura nel volto dell'uomo dei dolori, perché il papà, dice Teresa, ha passato anche lui, è il volto bello cui io guardava, il papà sofferente vi vedeva e vi leggeva il servo di Isaia, la descrizione del servo di Yahweh, l'uomo dei dolori, il volto santo. E qui si vede molto bene, tutti fioriti, attorno al volto di Gesù, fioriti, vita offerta donata. Ma la radice sono queste due rose, sotto le quali vi sono due fedi inanellate una nell'altra. Una volta l'urna non aveva il coperchio di plessiglass e tutti gli sposi venivano a deporre fra quelle fedi del coperchio e dell'urna le loro fedi nuziali. Vedete che celebra l'amore coniugale quest'urna. Uniti nella carne, uniti nello spirito, uniti nella fede, uniti nell'educazione. Tutta quanta la famiglia offerta a Gesù. Ecco qui. Sul coperchio vi sono quattro stemmi, quattro smalti che raffigurano l'apoteosi, l'allegoria della famiglia Martin, ma ormai nella gloria dei santi. Il coperchio li celebra beati perché vi è lo smalto di Benedetto XVI che raffigurano gli stemmi dei pontefici, Benedetto XVI che lo ha li ha proclamati beati, il cardinal Saraiva Martins che ha eseguito materialmente la beatificazione a Lisieux il 19 ottobre del 2008 e poi i due vescovi delle due diocesi in cui i coniugi Martin hanno vissuto, prima ad Alençon e poi a Lisieux. Ad Alençon tutta la famiglia aveva con sé la mamma, diocesi di sé. Dopo 19 anni di matrimonio muore Zelia per un tumore al seno, Luigi si trasferisce con tutte le figlie a Lisieux per essere più vicino al cognato, il fratello della moglie, e per poter avere un'altra donna più grande, la cognata, per avere da lei un'assistenza, una guida, un aiuto nella crescita delle sue cinque figlie e per essere quindi vicino all'altra famiglia dei parenti più stretti di Luigi. Quindi abbiamo anche lo scudo, araldico del vescovo di Bayeux-Lisieux, Monsignor Picquin, all'epoca della beatificazione, e Monsignor Jean-Claude Boulanger, e vescovo di sé, dalla parte di Zelia, perché Zelia muore a Alençon, Luigi morirà invece a Bordeaux. Scusate, ad Alençon. Alisio, scusate, ho ancora un po' di stanchezza addosso. Voi davanti agli occhi, i fedeli che sono qui riuniti nella cappellina, hanno davanti agli occhi la parte, la facciata, principale, il lato maggiore. Quel lato che hanno davanti agli occhi si può aprire, si apre come un cassetto e in questo cassetto è deposta una cassettina di plessiglass che contengono le ossa delle braccia destre di Luigi e Zelia, quelle braccia che sono state unite davanti al sacerdote la notte tra il 12 e il 13 ottobre del 1858 e dissero sì, addio per sempre. Luigi e Zelia sono raffigurati dentro all'aureola della beatificazione della santità, abitano la santità. Da dove vengono Luigi e Zelia? Sono due figli della Chiesa. Ecco perché alle spalle di questo tondo, nel quale raffigurato Luigi e Zelia, vestiti da sposi, vestiti nel giorno più bello della loro vita, quando hanno deciso di unirsi in matrimonio, e lo fecero nell'intimità della notte, perché il matrimonio civile era stato fissato alle 10 di sera. Occorreva tornare a casa sposati solo civilmente. Invece trovarono un sacerdote amico che poté celebrare la messa solo l'indomani del 12, perché bisognava essere digiuni dalla mezzanotte. Passata la mezzanotte del 12, i sacerdoti allora potevano celebrare messa, ma non potevano celebrare al pomeriggio del 12 dopo il matrimonio. Perché? Perché non si celebravano messe vespertine e i sacerdoti avevano mangiato, fatto cena e bisognava essere sempre digiuni dalla mezzanotte per celebrare l'Eucaristia. Quindi non era più possibile celebrare un'altra messa. Bisognava rimanere digiuni dalla mezzanotte fino alle 10 di sera. Un po' dura, insomma. Per cui il matrimonio venne consacrato in questo modo dal Signore con questo sacrificio, questo sacerdote che per amore di questa coppia di sposi era forse un po' il loro direttore, padre spirituale, senz'altro il confessore di Luigi, benedì le loro nozze e ritornavano a casa sposati cristianamente. Ecco allora che questa aureola di santità, questi due coniugi che predominano, che sono bene visibili sulla faccia maggiore dell'urna, dentro a questa aureola sono abbracciati dalla Chiesa. La Chiesa, innanzitutto, guardando l'urna, sulla sinistra vi è la cattedrale della loro diocesi, la Chiesa Madre. E sulla destra, invece, noi abbiamo la facciata della chiesa nella quale si sono sposati, della parrocchia di Zelia, Notre Dame d'Alençon. Una facciata della chiesa stupenda. Dicono che sia un merletto, un pizzo fatto nella pietra. Ma le pietre più belle dell'edificio della chiesa sono Luigi e Zelia. Vedete che vengono fuori dalla chiesa. Pietre vive, scolpite dallo Spirito. Le pietre che servono per l'edificazione del popolo di Dio, della Chiesa, della Gerusalemme celeste. Ecco lì, sono collocati al centro di queste due bellissime chiese che sono la cattedrale e la parrocchia. Perché? Perché sono figli della Chiesa. La Chiesa li ha istruiti, la Chiesa li ha educati, la Chiesa li ha formati, la Chiesa li ha fatti figli di Dio, la Chiesa li ha sposati, la Chiesa era la loro vita. Pietre vive. Per questo edificio vivo della Chiesa, e la Chiesa li abbraccia, formati dalla Chiesa, continuavano a formare i loro figli nelle loro case. Subito dopo, voi vedete, sia sulla sinistra che sulla destra, vi sono due case modeste, due case di operai, due case di famiglie normalissime. Sulla sinistra c'è la casa di via Semblaise, che era la casa da signorina di Zelia, vi abitava ancora il papà e la mamma, vi erano una sorella e vi era un fratello. Dall'altra parte, sulla destra, la casa che Luigi stesso ha costruito con i suoi risparmi, che Luigi da giovane ha acquistato. E dopo aver fatto questa casa in via Pont-Neuf, aveva aperto il suo negozio di orologiaio, aveva all'interno dell'orologeria anche una piccolo scaffale di gioielleria, e lì aveva portato il papà e la mamma. Altri fratelli erano sposati, ma moriranno tutti molto presto, lasciando nessun tipo di parentela. Dopo essersi sposati, Luigi e Zelia vivranno nella casa di Luigi, entreranno qui da sposi, qui avranno 8 figli, tutti 8, e frequenteranno la parrocchia di Saint-Pierre de Montsort. Non frequenterà più, come di abitudine, la parrocchia della sposa, ma la parrocchia del marito. Entrate nella comunità parrocchiale di Luigi. Il mestiere e il lavoro, da vicino non si vede molto bene, ma sull'urna grande che c'è a Lisieux ce n'è una che è 10 volte questa. È lunga come il vostro altare, alta quasi uguale. Dentro c'è il corpo intero di Luigi e Zelia, tutti e due insieme. È stupendo, no? Sono sopra due materassini di velluto rosso ricamati con l'edera, segno del matrimonio, perché l'edera dove si attacca muore, perché l'edera rimane sempre verde anche d'inverno, anche quando viene la neve, quando viene il gelo, viene il temporale, i fulmini, tutto quello che può accadere, l'edera rimane sempre là, attaccata a quella pianta dove è nata, e rimane sempre verde, sempre unita, forte. Tira via l'edera, si spacca sempre a pezzettini, ma non si stacca tutta, rispunta ancora. Questo è il segno del matrimonio, e noi gliel'abbiamo ricamato sopra in oro su questi due materassini, e lì sopra legate con filo d'oro, legate col filo d'oro e coi sigilli della Chiesa, nastri rossi, le loro ossa separate ma vicine l'una all'altra. Mai dopo il matrimonio queste ossa furono così vicine come dentro a quest'urna. Ecco l'amore, ecco anche il rispetto della Chiesa che crede nella risurrezione della carne. La stima, sono lì e girano per il mondo quest'urna. Quest'urna sta già viaggiando per tutta la Francia e in Italia è la terza volta che già vengono a visitarla. Il loro ministero ora è quello di richiamare e di risvegliare nella famiglia l'amore al sacramento del matrimonio, la fedeltà all'amore sacramentale, la fedeltà all'educazione dei figli. Questo medaglione ha come sfondo in basso un ponte, uno dei tanti ponti che unisce le due rive della città di Alençon. Siamo nella bassa Normandia, nella regione dell'Orne, e qui passa un fiume, la Sarthe. Questo fiume divide in due la città e ci sono vari ponti per tenere unita la città da una sponda all'altra. Un giorno Zelia camminava su questo ponte ed incontrò per caso Luigi. Entrambi avevano nutrito il desiderio della vita religiosa, ma ben presto dovettero metterla da parte per varie piccole difficoltà. Il Signore aveva in mente altro per loro. E Zelia su questo ponte incontra per la prima volta Luigi. Andavano in senso inverso, no? Uno camminava verso la sponda sinistra, quell'altro andava sulla sponda destra. Lei guardò in faccia quest'uomo e sentì una voce interiore forte, prepotente, imporsi ai suoi pensieri e ai suoi sguardi. Zelia non guarda la bellezza di Luigi, anche se è un uomo maestoso, grande, alto, con un portamento un po' patriarcale, uomo solenne, stimato nella città, lo chiamavano già il santo in paese. Quando lei lo vede, sente nel cuore questa frase: è lui l'uomo che ho preparato per te. 3 mesi dopo si sposarono. Lui si fece convincere da questa donna, la sposò, gli volle bene, ti amerò per la vita. Marito e amico si definiva di Zelia, amico usava, che è poi quello che Don Mario questa mattina accennava, l'amore del Cantico dei Cantici: amica mia, mia bella, alzati. Abbiamo fatto un medaglione a Monza che si raffigura la camera nuziale di questi sposi. Si apre una finestra che dà sulla la piana di Alençon, coi meli in fiore. Il melo è il fiore dell'amore coniugale, no? Che porta frutti, fiorito in lontananza. Ma sul davanzale delle finestre abbiamo messo 2 tortore. Ecco il tubar della tortora, l'inverno è passato. Alzati, amica mia, mia bella, vieni. Perché Luigi Zelia, ve lo dicevo già questa mattina, soprattutto Luigi, questo libro della parola dei Cantichi dei Cantici l'aveva imparato a memoria, ce l'aveva dentro nel cuore. Questo ponte scorre il fiume e su questo ponte eccoli loro due, abbracciati, uniti, stretti l'uno all'altro. Luigi stringe la mano sinistra di sua moglie, la mano che porta la fede nuziale. Mi pare che è sulla sinistra che si porta la fede nuziale, no? Ecco, lui gliela tiene stretta perché è lei che porterà per sempre la fede nuziale di tutti e due. In Francia a quell'epoca si usava così. Lei porterà e lui tiene tra le mani per condividere quella fede che la moglie stringe, porta al proprio dito. La seconda facciata maggiore, il secondo lato maggiore che si trova, voi non lo vedete coloro che sono né a casa, ma non lo vedono neanche coloro che sono qui in cappellina, perché è rivolto verso l'altare ai piedi dei quali abbiamo l'urna. La parte posteriore, quindi, questa qui nascosta, è divisa in 3 parti. Ci sono 2 colonne, 2 pilastri che dividono l'urna. Perché? Perché innanzitutto così le facciate diventano 7. 7 come sono le virtù, 4 cardinali e 3, cioè 4 cardinali e 3 teologali, le 7 virtù che occorre praticare per giungere alla santità. Tutti le devono praticare. Ecco, l'urna è divisa in 7 parti, in 7 facce. Queste 7 facce richiamano, dicevo, le virtù cardinali e teologali, i 7 sacramenti, i 7 giorni in cui Dio ha impiegato per compiere, per realizzare il mondo, e via discorrendo, le opere di misericordia corporali e spirituali. Riassume un po' quello che era il numero simbolico del 7 con tutto quello che sono significa questo nome. Pensate che anche la preghiera del Padre Nostro è divisa in 7 parti, 7 invocazioni. Quindi si potrebbe ancora fare una catechesi immensa su questo numero delle facciate. Questa facciata però è divisa in 3 parti, dicevo, ed è raffigurata da 2 cose. Primo, queste 2 colonne rappresentano i pilastri della famiglia Martin. E da dove è stato preso questi pilastri? I pilastri del Vangelo, che dice che chiunque vuole seguire Gesù innanzitutto deve prendere la propria croce. E qual è il comandamento più grande per seguire Gesù? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Questi 2 pilastri dicono che cosa ha fatto la famiglia Martin, oltre al lavoro, oltre ai figli, oltre a tutto quello che voi fate. Ma come cristiani, come hanno praticato il Vangelo? Dove l'hanno vissuto? Come l'hanno incarnato? Quali erano gli aspetti evangelici che più di ogni altro hanno attivato l'attenzione di Luigi e Zelia? Questi 2 pilastri. Qual è il comandamento più grande? Verrà posta la domanda a Gesù. E Gesù risponderà che di comandamenti ce ne sono uno solo, anche se è duplice: l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Allora, queste ci sono 3 scene. La prima scena rappresenta la preghiera in casa Martin, la scelta di Dio, vissuta, intrattenuta, praticata, portata avanti attraverso la preghiera. E c'è tutta la famiglia presente: Luigi, Zelia e le 5 figlie, Teresa piccolina, anche lei raffigurate, tutte di spalle, perché guardano la Vergine del Sorriso. Questa mattina Don Mario mi diceva: è il posto della Madonna? Don Mario non ha visto l'urna bene dietro e la Madonna è lì. In questo primo comandamento che Gesù esige: amerai il Signore Dio tuo, e l'amore al Signore come l'ha amato la mamma sua, come l'ha amato Maria. Ecco la presenza, e lì sono tutte inginocchiate davanti alla statua della Vergine del Sorriso. Il mese di maggio, per esempio, in casa Martin era più vissuto ancora che in parrocchia. Perché? Perché la signora Martin faceva portare a casa mazzi di biancospino e di fiori di campo e faceva una ghirlanda di fiori che attoccavano il soffitto della casa. Le case dei Martin erano un po' più basse ancora del soffitto della cappellina, quindi faceva in fretta arrivare al soffitto. Però c'era sul comò la Vergine del Sorriso, e questa Vergine del Sorriso dominava. La famiglia si riuniva sempre a pregare davanti a questa statua. Abbiamo il rosario di Luigi e il rosario di Zelia ancora conservati. Zelia recitava il rosario anche un mese prima di morire, con un tumore al seno, in ginocchio davanti a questa Madonna. Voleva andare a messa, le figlia maggiore Maria gli nascose i vestiti per impedire alla mamma di andare in chiesa, perché era un calvario andare in chiesa con un tumore al seno che si trasformerà in tumore osseo, e alla riesumazione dei resti mortali di Zelia il bacino ha dentro dei buchi grossi così come una moneta da 500 lire di una volta, e anche le scapole contengono dei buchi. Il tumore mangiava le ossa già da viva, gli mangiava già le ossa. Quindi ogni passo che faceva, ogni marciapiede che doveva scendere o salire, era un tormento per questa donna. Luigi la accompagnava in chiesa fin quando le figlie hanno deciso di nascondere tutti i vestiti della mamma. Non li trovò più, non poté più uscire di casa, ma era l'ultimo mese di vita. Fino allora la mamma, il primo venerdì del mese. Noi siamo di fronte ad una famiglia non bigotta, non che viveva, andava in chiesa per tenere lontano dalla casa, che so io, le prove, i dolori, le croci, per non soffrire, andava in chiesa per tenersi protetto, buono Dio, per timore, paura dell'inferno. No, amavano Dio. Senza Dio non riuscivano a vivere in questa casa. Era il battito del loro cuore, era l'aria che respiravano. Non era semplicemente la devozione, l'amore, tutto c'era, ma era Luigi, la porta in chiesa, la tiene sotto braccio, è lui che deve aprirgli il portone della chiesa perché non ce la fa più questa donna dal tumore a aprirla. E lei lo scrive, devi vedere, lo scrive alla sua cognata, con quanto affetto Luigi mi tiene tra le sue braccia. È come se fosse una bambina. E lui se la coccolava sta donna. Un amore grande, bello, puro, onesto, ve l'ho detto, no? Teresa diceva che la terra coniugale, l'amore terreno vuol dire, aveva il profumo della verginità. La trasparenza, l'onestà, la bontà, che non vuol dire che non vi era spazio all'amore umano. 9 figli, e i figli non nascono solo perché si decide così di averne uno. Occorre cercarli, e lei li cercava dopo averli invocati tutti quanti dalla Vergine, dalla Madonna. L'altro pilastro, l'altro aspetto importante della famiglia Martin, che hanno vissuto fino in fondo, è l'amore al prossimo. Anche qui esemplari. I propri mezzi, i propri soldi servivano anche a creare benessere per i poveri. E qui vi era raffigurato l'angolo della casa dei Buissonet, dove ogni lunedì o ogni giovedì, non so più bene quale giorno della settimana, i poveri potevano venire tutti senza preavviso a suonare al campanello della casa dei Buissonet. Teresa doveva tenere buono il suo cagnolino Tom, come il cane che c'è qui in cappellina su di sopra, quando sente arrivare padre Don Mario butta giù la porta. E lei doveva tenerlo buono, perché quando entravano gli stranieri, i forestieri come i poveri, il cane abbaiava. Lei teneva buono Tom, il suo cane, l'aveva chiesto al papà. Teresa qui è 10, 12, 14, resterà fino ai 15 anni, arriva qui ai Buissonet all'età di 4 anni e mezzo. E qui continuerà tutta la sua formazione. Piccolina volle un cagnolino e il papà gli comprerò Tom, uno spinone. Sappiamo tutto di Teresa, tutte le virgole della sua vita, tutte le pieghe della sua anima. Papà l'aveva nominata l'elemosiniera della casa. Se bisognava dare un'offerta di soldini ai poveri, papà li dava a Teresa. Teresa li distribuiva. Lei chiedeva ai poveri che cosa avevano bisogno. Andava dal papà o dalle sorelle maggiori e i poveri ricevevano vitto, cibo, vestiario, pantaloni. Veniva dato a loro quello che avevano bisogno. Luigi conosceva bene i poveri e diceva sempre a sua figlia: non essere avara coi poveri. La figlia Celina scriverà a proposito del suo papà che in casa Martin regnava l'economia, la parsimonia. Anche se potevano vivere una vita da borghesi agiata, vivevano una vita modesta, perché il resto era diviso ai poveri. Perché Celina nota e dice: quando arrivava però un povero in casa, c'era l'abbondanza, era scomparsa la parsimonia. Per i figli c'era la parsimonia, ma per i poveri il papà apriva di più la borsa e dava senza misura. E lo diceva anche la figlia maggiore, che era un po' la donna di casa, che governava al posto della mamma e che dirigeva le governanti. Il papà, dopo la morte di Zelia, affiderà alla figlia maggiore il governo, la direzione. Terrà testa anche al papà e lui gli ubbidirà alle decisioni della figlia maggiore. Poi cerca magari di mediare, ma c'è la figlia maggiore, c'è basta. Il papà voleva fare studiare Teresa di suo bambino, farla studiare anche da fargli fare una scuola di pittrice. La figlia maggiore, la sorella maggiore, dirà al papà: basta, di una che fa delle croste in casa ne abbiamo già tante, perché c'era già la Celina che studiava. E la figlia maggiore non ha voluto che Teresa, piccolina, prendesse lezioni di pittura. Questa è la famiglia. Vedete, attraverso queste flash che dono di tanto in tanto, voi respirate la vita di casa vostra, né più né meno. Certo, siamo nell'Ottocento, cambia il contesto esteriore, ma le dinamiche relazionali sono le stesse. Ecco qui Teresa, allora, che pratica la carità, educata, si vede il papà, il povero aiutato, il Tom accucciato vicino alla gonna di Teresa perché se lo tiene buono. Luigi Martin arriverà un giorno in stazione a incontrare un epilettico. Non aveva i soldi per pagargli il viaggio, si tolse il cappello e cercò l'elemosina tra i viaggiatori per poter pagare il biglietto al povero. Si è umiliato, vedete. È andato in giro lui vestito da signore, con la bombetta in testa, il bastone, la camicia, la cravatta, distinto, a chiedere l'elemosina. Quindi avrà sentito anche qualcuno dice: ma sei matto? Cosa stai facendo? A chiedere lui, non a dargli quello che aveva e dire: scusa, guarda, sarebbe già stato bello anche così, io non ho più altro, non ho più niente da darti. Pensaci. No, ci ha pensato lui, vedete? Perché? Perché il povero è Gesù. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, ero prigioniero e malato e mi avete visitato. Vedete? Questo Martin, Luigi Martin e sua moglie insegnavano, anche lei ad Alençon, la moglie, quando era viva, faceva cucinare del bollito, faceva delle pasta asciutte, delle lasagne, non so bene, delle pentole di cibo, già fatto in casa, non gli avanzi, non i resti, cucinava, c'era la parsimonia, mangiavano la zuppa in casa e preparavano la carne per i poveri. Capite? Cioè il povero da aiutare era come un membro della famiglia, non era un altro. Non fai agli altri quello che vuoi, non fare agli altri quello che vuoi che non facciano a te, ma anche il contrario, fai agli altri quello che tu vorresti. Pensate alla parabola del buon samaritano. Questa era la vita in casa Martin. Al centro di questo lato maggiore della urna che sta qui in cappellina è raffigurata la famiglia Martin in cielo, è la allegoria della famiglia Martin, e vediamo ai due lati vicino alle due colonne in piedi Luigi Martin a sinistra e sulla destra, dipende poi da dove ci mettiamo a guardarla, Zelia. Luigi ha tra le mani un fazzoletto che scende come se fosse il velo della Veronica. Abbiamo identificato, come ha fatto Teresa, Luigi al volto santo di Gesù, il papà. Quando guardo mio papà pregare, capisco come pregano i santi. Teresa poteva dire con fiducia a Dio, tanto era l'affetto che aveva sentito del papà, papà le bon Dieu. Lei chiamava Dio papà le bon Dieu, papà il buon Dio. Era buono il suo papà, da lì capiva quanto doveva essere immenso l'amore di Dio. Vedete che ruolo? Dove lei ha potuto, se mio papà è buono così, ma allora è immenso l'amore di Dio. Ma se non lo si sperimenta, che ruolo ha il papà anche in casa? Dall'altra parte c'è Zelia, finalmente soddisfatta, perché lei ha perso 4 bambini. È vero che ne aveva 9. Le dita delle mani sono 10. Se ne perdiamo 5, quando ogni volta che fate qualcosa vi accorgete che mancano le dita, no? Gli mancavano sempre questi 4 figli, adesso no. È in cielo con i suoi 4 figli in braccio, i 2 più grandicelli vicino alla sottana e gli altri 2 in braccio, felice. No, e sotto c'è scritto, lo diceva la sua cognata, noi non saremo felici che quando saremo riuniti tutti insieme in cielo. Lo sono adesso, tutti insieme riuniti in cielo, lei con i suoi 4 figli, finalmente li porta in braccio con tanta gioia. Li ha sempre portati al cimitero con tanto dolore, con tanta sofferenza, ma offerti tutti al Signore. Tu ce li hai dati, tu li hai ripresi, sia benedetto il tuo nome. In mezzo, tra il papà e la mamma, sono raffigurate tutte le figlie religiose morte diversamente. L'aureola del papà e della mamma è per metà, perché sono beati. E c'è solo il suo nome, Luigi, Zelia. Quando diventeranno santi, completeremo la scritta. Allora il nome intero, Luigi Guérin, Luigi Martin, Zelia Guérin. In mezzo, dicevo, ci sono le figlie, con l'unica figlia santa, Teresa di Gesù Bambino, con la sua aureola completa. Poi vi è Celina, Leonia, che è una visitandina, non una carmelitana scalza, come le altre, poi seguita da Paolina e Maria. Sono in ordine di età: Maria, Paolina, Leonia, Celina e Teresa. In ordine di età, non in ordine di vita religiosa. Ma io conto tutti e invece di avere la famiglia Martin 9 figli, ce ne ha 10. Perché? Perché ai piedi di Luigi vi è seduto un bambino di un anno, ed è Pietro Schilivò, il bambino che la famiglia Martin in cielo ha generato salvandolo dalla morte. È il primo figlio della famiglia Martin, che da beati hanno fatto questo miracolo, e noi abbiamo pensato bene di metterlo lì, vicino a Luigi, che gli tira il drappo, il fazzoletto del volto santo, come ci sono anch'io, perché qui voi... E ieri mi diceva la mamma che lui spesso, quando gli parlano, che lui dice che ha due genitori, ha due famiglie, c'ha Luigi e Zelia e papà e mamma Adele e Walter, ma c'è anche Luigi e Zelia, tutte le sere lui le prega ancora. Quindi è un bambino che ha due famiglie, partecipa a due famiglie, a una che è in cielo e a una che è sulla terra. Allora, perché? Perché ha visto, ha sentito tante volte la spiegazione, si vede raffigurato lì, a 8 anni adesso Pietro, si vede raffigurato in questa realtà e quindi capisce. Prima li chiamava i nonni del cielo, adesso invece sono i suoi genitori che lo hanno generato, che cosa? Ridandogli quella vita che sembrava dovesse perderla. L'intervento, l'intercessione, la preghiera di Luigi e Zelia, che ne hanno persi 4 di bambini, ha commosso, diciamo tra virgolette, il cuore di Dio. La preghiera muove, commuove e ottiene le grazie necessarie per vivere. Ecco le due facciate. Abbiamo commentato il coperchio, abbiamo commentato le due facciate più grandi, adesso ce ne sono due facciate più piccole ai lati. Prendo i due lati minori. Il primo lato minore, guardo questo qui, non so adesso cosa corrisponde lì davanti, non importa, non lo vede nessuno. È dedicato alla maternità di Luigi e alla maternità di Zelia. Uno vi è il busto di Luigi e di là vi è Zelia, entrambi separati, entrambi che rappresentano anche la loro vita materiale, perché dietro alle spalle è raffigurato il loro mestiere, il loro lavoro. Quindi gente che ha lavorato, operai, impresari, avevano un negozio e poi dopo avevano anche una piccola impresa di fabbricazione dei merletti, il famoso punto di Alençon, cui Zelia era un'abilissima imprenditrice, aveva e dirigeva un atelier, un ufficio con 30-40 operaie che lavoravano per lei a domicilio. Quindi, però, Luigi e Zelia sono raffigurati entrambi in primo piano, con Zelia con in braccio Teresa, bambina piccolina, prima della morte della mamma, quindi a 4 anni e mezzo. Invece Luigi ha la presenza di Teresa a fianco, quasi la abbraccia, perché è già 12-13. Dietro a Luigi vi è raffigurata la sua attività, vi sono delle pendole, vi sono degli orologi. Luigi Martin fabbricava, non aggiustava orologi come questo qui che portiamo noi al braccio, che vi sto mostrando. No, fabbricava proprio, comprava la cassa, sapete quegli orologi che poi si mettevano sotto una campana di vetro, oppure le pendole che c'erano in casa dei nostri nonni, no? Quelli era l'orologio. L'orologio da polso, e arriverà molto Più tardi c'era l'orologio da taschino, no? Quella specie di cipolla si chiamava. Bene, Luigi le fabbricava, comprava i vari pezzi e componeva il meccanismo. Quindi era un mestiere di precisione. Anche il mestiere di Zeglia era un mestiere di precisione. Fare eseguire questo pizzo che si faceva esclusivamente con ago e filo, vi dico io, un ago così sottilissimo, un filo così sottilissimo di lino, per romperlo ci volevano le forbici, tanto era duro, bisognava tagliarlo, e per infilare la cruna di un ago ci voleva il crine di cavallo, perché il filo era troppo sottile, non si riusciva a portarlo dentro alla cruna dell'ago, bisognava attaccarlo e infilarlo. Pensate un po'. Tutto fatto a mano, anche il tulle di questo pizzo è fatto a mano, non si fa più oggi perché costa troppo. Ma dietro il lavoro è venuto dopo, non era la cosa più importante della loro vita, anche se di soldi ne hanno messi da parte tanti, non era l'obiettivo della loro vita, l'obiettivo era l'educazione dei figli. Invece il lavoro era il mezzo per vivere, non l'obiettivo della vita. Luigi giocava in borsa, aveva i soldi in banca, li amministrava, era abilissimo, ma diceva a sua figlia Celina quando era grande: devo stare attento perché non voglio fare corruzione, non voglio fare, come si chiamano, i giochi di borsa, queste speculazioni. Bravo, vedete, se sapete il nome sapete cosa vogliono dire: fare soldi sui soldi e non importano gli altri. No, lui stava attento a cosa faceva, a come amministrava, come amministrava i suoi beni. Aveva una fortuna, una piccola fortuna. Avevano casa, affittavano o compravano, vendevano, ma hanno sempre rispettato le leggi, hanno sempre rispettato gli operai. Zeglia, in fin di vita, non se la sentiva più di portare avanti il loro lavoro, e di soldi per le figlie da sposare, che ne aveva cinque, non sapeva che diventavano religiose, doveva mettere da parte la dote per cinque figlie, e la dote per cinque figlie erano 100 franchi oro, il prezzo dell'altare maggiore che il papà ha pagato a Lisieux per costruire un altare in cattedrale. Era la dote di una figlia. Pensate, sapete cosa voleva dire una dote una volta? Non era mica una cosa da poco per quei tempi. Loro avevano le loro doti per le figlie e anche di più, ma era il mezzo per vivere, non l'obiettivo. Non era fare soldi, diventare ricchi, vita mondana. Anche se hanno viaggiato, ho fatto delle passeggiate. In questi giorni sono stato ad Alençon per prendere l'urna, passando da Alençon per andare poi a Lisieux. Il parroco di Alençon, che è un discendente dei Martin, della famiglia di Luigi, mi ha portato in un luogo a Saint-Céneri, un paese lì vicino ad Alençon, a visitare questo paesino, perché era un luogo di passeggiata dove Luigi prendeva una carrozza, metteva tutta la famiglia, Teresa col cavallo in carrozza, li portava a fare delle passeggiate d'estate quando c'era il bel tempo. Lui farà un viaggio, verrà a Roma, due volte visiterà Roma, andrà fino a Costantinopoli. Per dire, giocava a biliardo, aveva il circolo, alla sera usciva, la vita normale di ogni famiglia, ma l'obiettivo grande era sempre Dio al primo posto. Ecco, termino così, visto che siamo proprio arrivati, ho fatto proprio una corsa, non sono stato veloce, però ho detto tante cose. Su questi due lati minori vi è scritto il loro nome, Luigi Martin, dall'altra parte Zeglia Guérin, la data di nascita e la data di morte, e su quella del lato di Martin una poesia che Teresa scriverà dopo la morte del papà. E che cosa strana, Teresa la intitolerà così: la preghiera della figlia di un santo. E papà muore nel 1894, Teresa non ha ancora scritto Storia di un'anima, perché la scriverà nel 96, e nel 97 muore. Ma lei, il papà, era già un santo, lei si sentiva figlia a doppio titolo di quest'uomo, figlia di Luigi Martin, ma il nome che più a Teresa piaceva, lei che chiamava il papà il mio re, la figlia di un papà santo. Bello questo. E dice: ricordati papà che una domenica, mentre io mi appoggiavo il mio capo sul tuo petto, tu mi hai donato un piccolo fiorellino bianco e mi hai permesso e mi hai detto di sì perché io potessi andare al Carmelo. È il giorno di Pentecoste, quella domenica. Era di maggio e Teresa sceglie il giorno di Pentecoste per chiedere a papà l'autorizzazione a entrare al Carmelo. Teresa non aveva un padre spirituale a cui confidare il suo cammino vocazionale e fare discernimento vocazionale. C'aveva il confessore, ma non parlò mai coi confessori del suo desiderio di farsi carmelitana. Era il papà, il suo direttore spirituale. Lui era più convinto del vescovo, del superiore del Carmelo, più convinto del vicario generale della diocesi di Bayeux-Lisieux della vocazione di Teresa. E lui intercederà presso il vescovo perché il vescovo ceda e dia il permesso a sua figlia di entrare al Carmelo. E visto che il permesso non viene, porta Teresa a fare un viaggio a Roma perché Teresa possa chiedere il permesso addirittura al Papa. No? Pensate un po'. Aveva 14 anni, 15 anni. A novembre aveva 14 anni quando intraprese il viaggio nell'87. Lei entra al Carmelo all'88. Ma i 15 anni li faceva a gennaio. Quindi entrare a dicembre dell'87, aveva 14 anni, mancava 3 o 4 giorni, una settimana a fare i 15 anni. Non è una grande distanza. Dall'altra parte era raffigurata Zelia con Teresa bambina prima dei 4 anni e mezzo, cioè i 4 anni e mezzo quando muore, e lei dice della mamma amavo soprattutto il sorriso, il suo sguardo profondo che sembrava dirmi l'eternità mi rapisce. Guardando il sorriso e lo sguardo dolce della mamma, Teresa vi legge nello sguardo della mamma il desiderio della mamma del cielo, il desiderio, che la voglia del cielo della mamma. Mamma e papà di altri tempi, cosa dici Don Mario? Devono essere mamme queste di oggi, questi sono i sentimenti. Cosa trasmetteva questa mamma? E Teresa lo scrive: l'eternità mi rapisce e mi attiva. Il desiderio della mamma, con questo suo sguardo profondo, suggeriva a Teresa non tanto il desiderio suo del cielo, ma vedeva lo sguardo, nello sguardo del profondo della mamma, leggeva il desiderio della mamma che aveva del cielo blu e di voler vedere Dio. Ecco, questi sono il giudizio più bello. Teresa ha canonizzato e beatificato i suoi genitori prima della Chiesa, perché al papà lo parlava, gli ha dato il titolo di venerabile, gli ha dato il titolo di servo di Dio, gli ha dato il titolo di santo, gli ha dato il titolo di beato e lo chiamava il santo patriarca della casa. Lei era estasiata e la cosa più bella per lei alla domenica era entrare in chiesa, tenere per mano il suo re e vedere che i fedeli in chiesa si alzavano per cedere il posto a Luigi e a sua figlia Teresa. Tanto era stimato quando andava in giro Luigi. Lo guardavano estasiati e lei ci gongolava vicino al suo papà, sentiva che tutta l'ammirazione che avevano per il suo papà qualcosa gli restava attaccato anche a lei, che tra l'altro era una ragazzina molto bella, con i capelli molto lunghi, bionda, occhi azzurri, cioè era una bambina che, come si dice, no, la si mangiava con gli occhi, ecco. Bene, io ringrazio tutti del vostro ascolto, invito gli ascoltatori di Radio Mater a porre non tanto le questioni a me, ma a questionare Don Mario, a chiedere di approfondire la figura di questa famiglia, perché Radio Mater è legata alla famiglia, la radio che porta la chiesa in casa. I Martel la chiesa in casa l'avevano, ma non perché perché continuava la vita della chiesa, continuava l'insegnamento della chiesa, erano attenti a educatori della chiesa, ammaestrati della chiesa, hanno ammaestrato un dottore della chiesa, Teresa di Gesù Bambino. Grazie a tutti per l'ascolto, ringrazio ancora una volta Don Mario per aver tanto insistito per far arrivare i genitori di Teresa qui in cappellina, così a chiudere quasi simbolicamente la venuta di Teresa diversi anni fa con la venuta dei genitori. Vi invito ancora tutti a continuare e lascio questo compito a Don Mario.
Grazie di questo dono che ci hai fatto di quest'urna coi coniugi beati, veramente proprio ti ricorderemo perché il tuo apostolato sia veramente portatore di tanta luce in tutti.
E vocazione, perché sono stati educatori di vocazione.
Ecco, ok.
Luigi è stato il padre educatore vocazionale della figlia di te.
Grazie.
Grazie a voi tutti.
E grazie a voi che siete stati qui e tutti voi all'ascolto, e continueremo sulla scia della loro santità la nostra vita, perché diventi pur essa santa. Grazie, buona giornata.